Si avvicina la conclusione dell'anno liturgico e la Chiesa ci invita a guardare verso le realtà ultime e anche almeno un tempo era i parroci erano invitati a ricordare ai fedeli i novissimi, no? Almeno una volta, no? I quattro novissimi, sì. La morte, il giudizio, il paradiso, il purgatorio, l'inferno. No? Oggi non so qual è quel parroco che ha coraggio di parlare dei novissimi, perché una certa audience vuole che noi parliamo solo di una parte dei novissimi, che è il paradiso. Ma non possiamo strappare le pagine della Sacra Scrittura e non possiamo far tacere la bocca di colui che è la parola ed è verità, via e vita. Detto questo, vediamo qui, partiamo dalla seconda lettura perché non vorrei che poi mi scordassi di accennarla, perché la seconda lettura di solito va sempre per conto suo, perché è la lettura continuata di una lettera di Paolo. Vorrei mettere in risalto questa frase di Paolo, no, che il Padre ci ha amati, no? Cioè, lo stesso, fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo è Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza. Noi siamo amati. Questo risalta spesso nelle lettere di Paolo, no? Figlioli amati da Dio. E la fede è esperienza concreta di questo, è adesione a questa rivelazione di Cristo, che siamo amati. E questo amore ha anche una promessa, è la nostra consolazione eterna, e qui ci possiamo agganciare alla tematica della risurrezione di cui parla il Vangelo e la prima lettura, no? È questa nostra eredità, questa promessa che ci conforta, ci consola nel cammino di questa vita e ci dà la forza di operare nel bene. Perché le verità eterne non sono messe lì così per la nostra consolazione nella preghiera, ma sono date a noi per che diventino forza di vita nel fare il bene, nel costruire il bene, nell'edificare il regno di Dio, che non si edifica senza coraggio, senza forza, perché tutta la vita dell'uomo è nel contesto di una lotta che viene descritta da Giovanni nel suo prologo, tra la luce e le tenebre. E quando tu sei luce, incontrerai sempre resistenza. Nell'edificazione nel regno di Dio troverai ostacoli. E allora hai bisogno di essere consolato e rafforzato. E questa certezza della fede nella tua risurrezione ti darà anche il coraggio di essere testimone, come lo sono stati i fratelli Maccabei e la mamma dei fratelli, che purtroppo non è stato riportato tutto intero il brano, no, di questa eroica famiglia che è fedele al Signore con coraggio, perché sa che aspetta una vita eterna, la risurrezione dai morti. E conclude questo brano che abbiamo letto dicendo: il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Sono le due dimensioni proprie della vita del cristiano, no? Che è la gioia e l'altra parte, quell'aspetto penitenziale che è rispecchiato in questa pazienza di Cristo, perché non siamo ancora risorti pienamente in Lui e quindi dobbiamo attraversare la Pasqua di Cristo, che implica una partecipazione alle sue sofferenze. Dobbiamo essere pazienti nel nostro cammino. La prima lettura è questo brano mirabile che racconta di questi fratelli che insieme alla loro mamma sanno morire perché sperano nella risurrezione del Cristo. Questo è un momento particolare della storia della salvezza, in cui il popolo di Dio ha progredito nella conoscenza, nella comprensione del disegno di Dio sull'uomo, e qui arriva, dopo vari tentennamenti, dopo varie altre concezioni della morte, come Sheol, come fine di ogni cosa, adesso arriva alla comprensione che dopo la morte c'è una risurrezione. Ed è bello vedere anche questo cammino che il popolo di Dio ha fatto camminando con il Signore, per cui è maturato nelle idee, e lì, ecco, il nostro caro Nicola ci può aiutare a vedere come il popolo di Dio ha maturato le sue concezioni di Dio, dell'uomo, dei novissimi stessi, no? E si arriva a questa concezione della risurrezione, no? Della risurrezione che, badate bene, però ha due aspetti, no? Perché se è vero che tutti risuscitano, questo è il dato della nostra fede del novissimo, ma non tutti risuscitano a vita eterna, no? C'è una risurrezione di vita e c'è una risurrezione di condanna, che fa parte del patrimonio della nostra fede, no? E qui questo giovane, mentre sta per essere questo quarto fratello, mentre sta per essere ucciso, ricorderà appunto questo. Dice, è preferibile morire per mano degli uomini quando da Dio si ha la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati, ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita. Non gli dice non ci sarà risurrezione, dice non ci sarà risurrezione per la vita. Anche Giovanni poi nell'Apocalisse parlerà di questo, no? Tutte pagine chiare, precise, trasmesse dalla Chiesa, che possiamo anche far finta di non conoscere, ma ci sono e rimangono. E veniamo al Vangelo. Ci sono questi sadducei che sono tanto simili a certe persone di oggi, no? Chi sono i sadducei? I sadducei, e qui chiederei a Nicola di intervenire, perché questa è materia tua più che mia, però, no? I sadducei erano membri della casta sacerdotale, in genere i più aristocratici, i più agiati, e i più interessati a che i politici li lasciassero vivere in pace. Quindi c'era un connubio di fatto tra questi sacerdoti, questi alti ecclesiastici del tempo, e i politici del tempo, perché non volevano rovinata la loro vita. Allora si guardavano bene di rimproverare la vita dei politici o la vita di queste persone, perché ne andava di mezzo la loro stessa vita. D'altra parte, loro, in quanto anche agiati e ricchi, vivevano nella comodità, nell'edonismo e nel materialismo, al punto che non accettavano, dalla fede che maturava nel campo del popolo di Dio, attraverso i circoli spirituali del tempo, attraverso gli scribi, i farisei, maturava la fede, veniva approfondita. Noi abbiamo un'idea dei farisei, ad esempio, che è tutta negativa, perché sappiamo come i farisei si sono messi contro Gesù, ma non sono stati tutti a mettersi contro Gesù, punto primo. E secondo, si sono messi anche contro Gesù perché loro erano puri nella fede, cioè avevano una fede talmente squisita, talmente precisa, che a un certo punto si rifiutavano, perché poi nel Vangelo di Giovanni noi lo vediamo benissimo questo, E andrebbero rivalutati i farisei del tempo, a mio giudizio, no? Perché nel Vangelo di Giovanni è chiaro che Gesù viene messo a morte perché Gesù si proclama Dio. E i farisei non potevano mai accettare che un uomo si proclamasse Dio. E questo scandalo che ha fatto sì che loro, sì, saranno stati ipocriti, molti dei quali saranno stati certamente anche, perché la tentazione dell'ecclesiastico è di dire e non fare, e loro erano praticamente, no? Ma fondamentalmente loro si sono messi contro Gesù perché Gesù si è proclamato Dio. E in Giovanni si manifesta questo in modo chiarissimo, no? Ma sappiamo anche che molti si convertirono. E possiamo dire che nella prima chiesa affluirono, no? E tra questi sappiamo di Nicodemo, no? Che quella notte parlò con Gesù e altri. Il più grande conosciuto sarà Paolo, che si convertì, no? Ma i farisei non hanno potuto accettare questo scandalo della divinità di Cristo, che è lo scandalo in atto nella Chiesa, oggi, in atto nella Chiesa di oggi, perché questa verità di Calcedonia, vero Dio e vero uomo, fa fatica all'uomo a accettarlo, perché quando entra una mentalità materialistica, quando entra una mentalità edonistica, quando entra una mentalità razionalistica, non puoi accettare il mistero, non puoi adorare il mistero, e allora ecco che riduci il Vangelo a un appiattimento moralistico, sociale, umanistico, orizzontale. Questa è la tentazione precisa della Chiesa di oggi, no. Di appiattire i valori evangelici che ci rimandano alla vita eterna e ci impongono atteggiamenti, scelte non compromettenti al costo anche della vita, a diluirlo in un vago vogliamoci bene e abbracciamoci con tutti. Questo non è il Vangelo. Al punto che il Signore Gesù è contro coloro che pensavano a un possibile appiattimento presente o futuro del Vangelo, dirà: non sono venuto a portare la pace, ma sono venuto a portare una spada. E il Vangelo non possiamo stracciarlo. E non possiamo prendere dal Vangelo solo le pagine che ci fanno comodo per proclamare un Vangelo che non è quello di Cristo, ma che piace tanto al mondo. Che piace tanto al mondo. Perché a questo mondo, quando tu non gli dici non è lecito, ma gli dici ma sì, va tutto bene, ma il mondo che farà? Ti applaudirà? Ma Gesù l'ha detto. Gesù l'ha detto. Guai a voi quando il mondo parlerà bene di voi. Ma una chiesa che è applaudita dal mondo è applaudita dal Padre. Una chiesa che trova successo nel mondo può avere il compiacimento del Figlio di Dio, che ha detto che lui non pregava per questo mondo, ma pregava per noi. E qui c'è il fondamento di tutta, in questa pagina possiamo dire, ci troviamo i punti fondamentali in discussione della nostra fede. Perché qui si parla della vita eterna, qui si parla della risurrezione, qui si parla di una realtà a cui noi siamo finalizzati, che non è materiale, che non è terrena, che non è umana, perché la nostra vocazione non è quella di diventare essere dei bravi uomini, noi siamo chiamati a essere dei stupendi, santi figli di Dio, figli di Dio. E questa meta si realizza pienamente nella risurrezione. È appiattendo questa meta che poi si annacqua il Vangelo per mete surrogate, facendo della Chiesa una specie di grande ONG che collabora con le nazioni per realizzazioni di beni parziali, sì, possiamo anche, come si dice, collaborare per qualche bene parziale, no? che viene oggi in modo messo in alto, come la pace, che è un bene, come l'ecologismo, che è un bene, come la difesa della natura, che è un bene, ma non è questa la missione della Chiesa. Non è questa la missione della Chiesa. Ridurre la missione della Chiesa a questo significa fare della Chiesa, chiamata a salvare l'umanità, una specie di ospizio e ricovero dove si portano tutte le persone a dimenticarsi la loro vocazione eterna. Noi abbiamo una vocazione eterna e per questa vocazione eterna noi siamo chiamati a renderne testimonianza. Renderne testimonianza. Non possiamo dimenticarci che c'è Dio. Non possiamo dimenticarci delle realtà trascendenti. Non possiamo vivere come se Dio non ci fosse. O ci fosse stato un politico in questo frangente del terremoto che avesse detto, tutti dicono ricostruiremo tutto. Sì, ma ci fosse stato uno che avesse detto, con l'aiuto di Dio cercheremo di ricostruire tutto. Eh no. Io non mi riferisco certamente ai politici che non credono, no? Ma ai politici che dicono di credere. Ma ce ne fosse stato uno, no? E noi Chiesa dobbiamo assoggettarsi, dobbiamo andare a braccetto con questo mondo, no? No. Però è chiaro che allora la strada della Chiesa è come quella che diceva Paolo VI, è quella del piccolo gregge che deve soffrire come i martiri dei martiri Maccabei di cui oggi ci parla la lettura. È importante poi anche questo passo perché questi sadducei prendono come spunto la vita umana nell'espressione del matrimonio e la trasportano lassù. Di chi sarà moglie? Ma dice sciocchi. Di chi sarà moglie? Le realtà del cielo non sono quelle della terra e la realizzazione dell'uomo nella vita umana attraverso il matrimonio non è fine a se stessa. La finalità del matrimonio è un aiuto all'uomo, alla donna per l'incontro con Dio, per la vita con Dio. L'uomo non è fatto per la donna e la donna non è fatto per l'uomo, ma l'uomo e la donna sono fatti per Dio. E questa è la realizzazione ultima, è primaria, senza la quale l'uomo è un fallito. Perché se l'uomo non si realizza in Dio è un fallito, come dirà, come fallisce la sua vocazione. Perché lui è chiamato a questa vocazione. E la Chiesa è stata costituita da Cristo per annunziare al mondo, predicare al mondo, testimoniare al mondo che siamo fatti per lassù e non per quaggiù. E lì non ci sarà né moglie né marito, lì saremo tutti uno in Cristo. Non ci sarà né uomo né donna, come già non c'è più nell'ordine del sacramento. Nell'unione con Cristo, nell'unico corpo di Cristo, vivendo in Lui la grazia della figliolanza divina. E allora che dire? Che dire? Rinnoviamoci nella fede. Approfittiamo di questo tempo in cui le letture ci orientano lo sguardo al cielo per ricordarci del nostro destino eterno. E non a caso la Vergine Maria, che ha a cuore i suoi figli, ha a cuore la sua Chiesa, l'ha accompagnata nelle varie epoche e nei vari momenti della sua storia con apparizioni puntuali, particolari, come quelle di La Salette, come quelle di Fatima, in cui hanno invocato la preghiera e l'orientamento a Dio per la salvezza di questa povera umanità. Accogliamo quindi questo invito che ci viene dalla liturgia e questo invito che ci viene da Maria, nostra Madre del Cielo, che nel Vangelo ci ha detto semplicemente fate quello che Lui vi dirà, e dicendoci questo ci ha detto tutto. Ci ha detto prendete sul serio mio figlio, non strappate le pagine che non vi convengono, entrate in profondità nel suo Vangelo e allora sì, sarete figli come Lui e risusciterete alla vita eterna, nella gloria del Padre. Amen.